87.9 di Radio Onda Rossa, siamo nuovamente in collegamento con la piazza di Verona, dove ci dovrebbe essere Massimo, un compagno attivista LGBT nonché ricercatore universitario che si è occupato, si occupa anche oggi di seguire da tempo, insomma, tutta la questione di questi movimenti cattofascisti di cui oggi a Verona si celebra questo convegno. Intanto ci senti, buonasera.
Sì, ciao, okay. Sono qua.
Buonasera a te. Senti, niente, ovviamente volevamo sentire da te un po', visto che insomma molti si sono svegliati in queste settimane vedendo questa accozzaglia, insomma, che si sta riunendo a Verona in questi giorni. Tu sono anni che insomma stai seguendo questo mondo, questa accozzaglia cattofascista che si sta riunendo a Verona oggi. Volevamo insomma che ci facessi brevemente, ovviamente, un po' un resoconto di come si è arrivati a questa cosa che sta succedendo in questi giorni.
Sì, in realtà devo dire che qui da Verona, dalla prospettiva di Verona, non è stata proprio una sorpresa vedere arrivare il World Congress of Feminists qui in città, perché di fatto abbiamo avuto l'occasione già di parlarne diverse volte, ma Verona è sempre stata una tappa, come dire, fondamentale, dove si sono prodotti, dove sono passati momenti chiave di costruzione del movimento anti-gender, poi adesso pro-femini, eccetera. Quindi è stata la prima manifestazione nel 2000, il primo convegno sulla teoria del gender nel settembre 2013, poi un altro convegno ad ottobre del 2014, sempre sulla questione teoria del gender, che ha riunito un po' quello che poi è diventato il comitato Difendiamo i nostri figli nell'occasione del Family Day del 2015. Qui a Verona abbiamo visto una campagna di conferenze, di interventi di Massimo Gandolfini, Gianfranco Amato, Costanza Miriano, insomma una città prescelta, ecco, devo dire. E poi in ultimo abbiamo visto proprio qualche mese fa la mozione promossa qui da Verona contro la mozione antiaborto, che poi è stata portata in altre città, in altri comuni. Quindi devo dire che appunto dal nostro punto di vista qua in città non stupisce che sia stata scelta Verona, che è stata dichiarata dal comune città per la vita.
Esatto, infatti è così. Senti, dal punto di vista proprio della costruzione, insomma, di questi, non so se chiamarli movimenti, perché non so se si può utilizzare questo termine questa accozzaglia questo intruppamento di clerico fascista, insomma, che ci troviamo di fronte. È un percorso però che va avanti da parecchi anni, non solo in Italia, insomma, anche perché questo è un convegno internazionale, quindi raccoglie un po' tutta la fece che in giro per l'Europa si muove sotto questo punto di vista.
Sì, tra l'altro ricordiamo che questo è il 13° World Congress of Feminists, quindi non è la prima volta che si organizza questo tipo di manifestazione, questo tipo di evento, è la prima volta che arriva in Italia, che sarà appunto una congiuntura che vuole che questi movimenti, quelli che organizzano questi eventi, in particolare Brian Brown dell'International Organization for Feminists, che ha scelto Verona come città, quindi trampolino per lavorare in piena campagna elettorale sulla costituzione di questo fronte di destra, estrema destra, cattolico, integralista, vario, per arrivare appunto pronti alle elezioni europee alla conquista del Parlamento europeo. Ma assolutamente, per rispondere al tuo dubbio, sì, possiamo parlare di movimenti, movimenti di vario tipo, sono movimenti, come dire, che sono attraversati da diverse anime, quella più tradizionale, quella più antica è l'anima pro-life, che converge questi eventi, l'anima anti-gender con Generazione Famiglia, Provvista, Comitato Difendiamo i nostri figli, che sono tra degli attori principali, e anche oggi si è aggiunta questa componente pro-family che appunto ha spostato la retorica dalla lotta contro il gender, la lotta contro le unioni civili, la lotta contro l'aborto anche, che di fatto rimane, ma camuffata, travestita da questa retorica per la famiglia, per la natalità, per la libertà delle donne di stare in casa a cudire il marito e i figli e non andare a lavorare. Insomma, c'è quello che abbiamo visto in questi giorni, è un po' come dire uno spostamento, ma sicuramente di un movimento che, l'abbiamo visto, è come dire, particolarmente legato a delle dinamiche internazionali, e che, lo dicevano anche in questi giorni al convegno, quest'anno hanno scelto Verona per quello che, per il contesto che stiamo vivendo qua in Italia e in vicinanza delle elezioni europee.
Per insomma anche il fascismo che permea la nostra società, no? E insomma, mi permetto di aggiungere anche comunque un'omofobia latente, anche poco latente in realtà, ben dimostrata, cioè la sventolano a pie pari, cioè oltre odiare le donne, oltre la retorica di cui parlavi, no? Del pro life, pro famiglia, tutto molto infiocchettato, poi in realtà c'è una forte avversione verso l'omosessualità, e, insomma.
Sì, assolutamente. Guarda, io sono andato al convegno in questi due giorni, al congresso.
Che bello, come ti hai messi,
hai preso il
baffi finti, parrucca, roba così?
Hai preso il portachiavi?
Sì, sì, ho il portachiavi, non ho fatto in tempo a prendere il piccolo feto, perché devo dire che, allora, intanto i giornali hanno un po' amplificato la cosa, perché non ce n'erano così tanti e non era distribuito a tutti i partecipanti.
Era
sullo stand di Provita, ma dopo l'articolo li hanno fatto sparire tutti, quindi niente, non ho fatto in tempo a prendere. In compenso ho la mia cartellina, il mio portachiavi e la spilletta con i piedini dei bambini.
Che bello.
I bambini che loro riescono a salvare uno ad uno.
Quanta emozione.
Convincendo le donne di non abortire, parlando al loro cuore, come loro dicono.
Sì.
E quindi volevo dire questo sull'omosessualità, perché una cosa che abbiamo visto in questi due giorni è che hanno fatto uno sforzo per farsi passare per presentabili, quindi hanno dei discorsi, dei toni molto moderati, molto controllati, e usano le parole in maniera molto strategica. Quindi, per esempio, le parole omosessualità, unioni civili, omofobia appaiono proprio in maniera molto sporadica, non ne parlano, e quando ne parlano è sempre con lasciando comunque trasparire il loro pensiero, quello che tu dicevi, perché notavo questa mattina che quando appaiono le parole omosessualità, unioni civili, omosessuali, gay, LGBT, è sempre associato a parole con abili giochi di parole, guarigione, malattia, anormalità, eccetera. E quindi stamattina c'era un rappresentante delle chiese evangeliche pentecostali che ha terminato il suo discorso dicendo: solo facendo una politica per la famiglia potremo guarire, potremo andare verso la guarigione, e conclude dicendo: e non sto parlando degli omosessuali, ma sto parlando del popolo italiano. Quindi
una società malata, diciamo, questa è l'idea di fondo.
Questo gioco di parole, per cui quando si parla di omosessualità è sempre in termini vicino alle parole malattia,
certo,
guarigione, eccetera.
Senti, ti volevo chiedere un'altra cosa, visto che insomma tu comunque ti stai occupando da tempo di studiare diciamo come si muovono queste associazioni, questi movimenti all'interno dei gangli della società. Volevo chiederti se secondo te insomma esiste una penetrazione reale all'interno insomma del sistema sociale di queste, non solo di queste idee, ma proprio di queste associazioni, come si stanno muovendo proprio sui territori, cosa stanno facendo al di là insomma dei convegni e delle parole che sventolano.
Guarda, allora, paradossalmente c'è rispetto al 2014-2016, alla sequenza 2014-2016, sembrano essere meno presenti nel tessuto sociale, anche nel tessuto delle parrocchie che loro hanno investito tantissimo, perché hanno in un certo senso chiuso la sequenza del reclutamento. Cioè loro hanno finito la fase di costituzione del movimento, hanno le loro reti, hanno le loro con i loro contatti di simpatizzanti eccetera. In compenso sono nel pieno di un'altra fase che è una fase molto professionalizzata, e quindi questo congresso per esempio delle famiglie che abbiamo visto non è partecipato dalla base militante, ma è partecipato dai leader di questa galassia, di movimenti, di gruppi, dai rappresentanti di varie associazioni, dai leader anche mondiali di questi movimenti pro-family, dai ideologi di questi movimenti. Quindi è una, come dire, paradossalmente sembrano meno presenti nel tessuto sociale, ma la loro forza di impatto è molto più grande rispetto a quella di 3 o 4 anni fa.
Ok, benissimo. Insomma, penso che ci hai dato insomma un po' una panoramica generale di quanto sta succedendo. Quindi che impressione hai avuto, oltre insomma quello che stavi dicendo adesso, quindi di un tentativo proprio di federazione quasi, no? di tutti queste componenti varie, catto clerico fasciste, che dir si voglia, è un qualcosa di questo tipo insomma che ci stai raccontando?
Sì, quello che una federazione, più che altro una come dire, una forte cooperazione di diversi gruppi, diverse associazioni. Stamattina hanno annunciato per esempio l'assunzione di Provita e Generazione Famiglia, che diventerà una sola associazione, quindi che si chiamerà Provita e Famiglia. Quindi questa, come dire, tendenza alla rinforzare i legami tra i gruppi e le associazioni, ma soprattutto quello che io ho notato in questi 2 giorni, che ho sentito dalle loro dai loro discorsi, dalle loro dichiarazioni, dai loro interventi, è una fortissima determinazione a portare avanti un discorso che hanno, come dire, che si è elaborato negli ultimi mesi, che si è precisato negli ultimi mesi, che ha quasi completamente abbandonato la questione, la retorica anti-gender, la retorica teoria del gender, e che punta tantissimo sull'idea della famiglia, del sostegno alle famiglie, il modello che è presentato come il modello da seguire, il modello ungherese, quindi incentivare le donne a fare figli, incentivare le donne a stare a casa, incentivare i genitori a creare le scuole parentali. Quindi c'è questa, come dire, determinazione a fare una politica per la famiglia, che però ricordiamo con questo tipo di misure, quindi che vanno a toccare in primo luogo il ruolo delle donne, perché ritrovino il loro ruolo naturale di madri e di mogli, ma soprattutto, ricordiamolo, è una politica che si fa sulle spalle, e il cui prezzo da pagare è quello della dismissione dei diritti di, certo, tutti gli altri, cioè di tutti gli altri che non, certo, corrispondono, che non rientrano in quel modello.
Senti, quanto secondo te della retorica sulla cosiddetta sostituzione etnica, quindi una forma proprio di razzismo insomma lampante, reale, si ritrova in questo tipo di discorsi?
Allora, oggi per esempio ci sono posizioni diverse, perché i gruppi più legati al cattolicesimo italiano sono un po' prudenti su questa retorica, la utilizzano perché di fatto sono alleati con la Lega e Fratelli d'Italia questa campagna, e quindi, come dire, parlano uno stesso linguaggio, parlano di difesa degli italiani, dell'italianità, della nostra cultura, parlano del popolo che è contro le élite, che vuole distruggere le radici dell'Europa cristiana eccetera, ma non parlano direttamente. Per esempio Gandolfini usa quasi mai la parola migranti, non parla mai di migrazioni. Stamattina invece sentivamo altri, soprattutto alcuni leader religiosi, c'era il patriarca un patriarca siriano, quindi, che parlava in difesa delle comunità cristiane perseguitate del Medio Oriente, che ha avuto un discorso molto forte di questo tipo, e lì ritroviamo la retorica dell'invasione e della sostituzione e della fine della civiltà cristiana, e che quindi insistere su questa idea che fare politica per la famiglia significa una politica che ricostruisce e rinforza le radici, la tradizione della civiltà cristiana, giudeo-cristiana anzi, dicevano stamattina, che è quella che è in pericolo. rispondendo anche alle critiche, come dire, alle critiche, a questa retorica che è stata utilizzata un po' nelle controcampagne del Medioevo, dicendo che il vero Medioevo non è questo, il vero Medioevo è quello dell'Islam, quello dei paesi arabi, quello che, delle culture che obbligano le donne a mettere il velo, a non poter andare in giro, eccetera. Quindi in realtà, se diciamo così, la componente italiana è un po' attenta a non utilizzare questa retorica, perché il mondo cattolico su questa, su questo punto è abbastanza diviso, gli altri che abbiamo visto invece, gli esponenti delle altre chiese, gli esponenti anche che venivano dall'estero, avevano un discorso molto forte anti-immigrazione, anti-immigranti, anti-immigrazionisti.
Ok, senti, ora ce l'hai fatta pia malissimo. Invece raccontaci delle cose belle, come sta andando invece questo corteo.
Allora, le cose belle è che qua c'è una marea, un fiume, una marea di gente colorata che si parla, che si tocca, che ha voglia di conoscersi, di cantare, di ballare, e posso dirvi che dopo aver passato un giorno e mezzo all'interno del congresso con gente grigia, ma non grigia di capelli necessariamente, ma gente triste, che non si parla, che non fa domande, che quando c'è qualcuno che fa una domanda gli viene risposto mi scusi ma in questo contesto non è ammesso fare domande, non è ammesso, quindi gente che si guarda in giro diffidente, come se ci fosse un nemico da cui difendersi. Beh, posso dirvi che sotto il sole che è finalmente arrivato a Verona, in mezzo a questa marea di gente colorata, sorridente e anche incazzata, devo dire, è veramente una
boccata d'aria,
un nutrimento, sì, una boccata di ossigeno, e quindi ne approfittiamo proprio più che possiamo oggi.
Benissimo, va bene, dai, ti ringraziamo tantissimo, insomma è stata molto importante credo questa corrispondenza, anche per inquadrare un po' tutta quanta questa situazione, e niente, buon corteo, divertiti pure per noi che invece siamo qui in radio.
Assolutamente, grazie a voi.
Ciao, buona continuazione.